l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati venerdì, l'editoriale che piace a me perché si avvicina alle giornate di campionato, anche se questa è stata la settimana della Champions. Ieri altro pareggio per un'altra italiana, un altro 0-0 dopo lo 0-0 del Bologna con la Shakhtar, lo 0-0 dell'Inter con il City, lo 0-0 anche dell'Atalanta contro l'Arsenal, ma anche in questo caso, come nel caso dell'Inter, possiamo dire che è comunque un risultato positivo perché l'Arsenal è una delle squadre che possono ambire alla vittoria della Champions League, una squadra estremamente forte con un tecnico preparatissimo come Arteta, e l'Atalanta è riuscita a tenere botta. Peccato, grande rammarico per quel calcio di rigore battuto da Retegui, parato dal meraviglioso portiere dell'Arsenal, che poi è riuscito addirittura nella respinta sul colpo di testa di Retegui, che ha provato a mettere dentro poi il pallone che non è entrato in nessun modo. Arsenal che poi si è reso protagonista, ma tenuto a bada dalla Dea, che comunque ha dimostrato di non aver perso quella capacità di saper gestire con maturità anche una competizione come la Champions. Tante perplessità comunque anche su questa formula della Champions, perché ci sono tante partite tra squadre che secondo me insomma non sono da Champions, però insomma, si è voluto allargare il cerchio, probabilmente le riflessioni andranno fatte. Ma intanto si avvicina il campionato e sarà una giornata di campionato molto importante, la quinta, che vedrà l'una contro l'altra, Juventus contro Napoli, il futuro, il passato, il passato, il presente e il futuro, chi lo sa, dei sogni di Antonio Conte. La Juventus che deve cercare di ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi contro Roma e Spezia, ma di dare continuità alla vittoria, alla bella prestazione offerta in Champions League contro il PSV Eindhoven. Il Napoli che invece vuole dare continuità alla vittoria sontuosa contro il Cagliari, anche se sofferta nonostante il risultato, e vuole cercare di vincere il primo confronto diretto della stagione. Poi ci sarà il derby, quante chiavi in questo derby, soprattutto la panchina che traballa tantissimo, quella di Fonseca, un Inter che deve cercare di recuperare forze ed energie per provare ad aggiudicarsi il settimo derby consecutivo, e per non parlare anche dei temi che si affrontano in casa Roma, con la Roma che affronterà la capolista udinese, capolista con merito, con un nuovo allenatore sulla panchina, Ivan Juric, che probabilmente darà spazio anche a Dybala. Di questo e di tanto parleremo in questo editoriale nella giornata di oggi. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia, coadiuvato già da Andrea Maiocca, prontissimo a dargli un supporto in tutto e per tutto, ma ne andiamo soprattutto dal direttore Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, caro Fabrizio, io con te voglio parlare di tante cose oggi, quindi mettiamoci in ordine. Parliamo innanzitutto di Champions e voglio partire con te con la squadra che ha inaugurato un po' questo turno di Champions, la Juventus, poi parleremo del Milan. Che cosa ti ha raccontato la vittoria contro il PSV della squadra di Motta, questo esordio in Champions?
Beh, ho visto una Juve bella tonica, sospinta dal pubblico, c'è un'atmosfera completamente diversa attorno alla squadra, e poi è chiaro che l'occhio è stato catturato da quel capolavoro di Yıldız, che ha scelto proprio il momento giusto e il posto giusto per segnare un gol capolavoro. Ma è stata una partita che ci fa capire come il potenziale della Juve vera, sia importante. Certo, io voglio volare un po' basso, perché comunque, con tutto rispetto, però non ho visto degli avversari di primissimo livello. Mi è sembrato un PSV molto arrendevole in generale. Questo però non toglie niente alla Juve. La Juve mi è piaciuto l'atteggiamento, e soprattutto mi sembra, questa è la sensazione, che tutti siano convinti delle idee di Thiago Motta. E credo che questo sia fondamentale per cementare il gruppo. Se poi dovesse anche, per nostra grazia, sbloccarsi anche il buon Vlahovic, ecco che a questo punto davvero la Juventus potrebbe essere molto molto pericolosa per tutti.
Dopo ci torniamo, ma una piccola parentesi me l'hai già accennata, me la devi approfondire su Dusan Vlahovic, che è un po' il tra virgolette problema, perché poi dopo alla fine è un giocatore che ha partecipato tanto all'azione. Devo dire, ci hanno scritto anche tanti tifosi che erano presenti allo stadio, che dicevano sì, è vero, ha sbagliato dei gol che lui non può sbagliare, che anche altri attaccanti non sbaglierebbero, ma ha fatto un lavoro matto e disperato per tutta quanta la squadra, e questo sicuramente è stato motivo anche di orgoglio e di elogi da parte di Thiago Motta. Fatto sta che un attaccante certi gol li deve fare, quindi è lui il primo a soffrirne. Come se ne esce? Come ne esce?
Questa è una domanda da un milione di dollari, caro mio, perché ormai sono mesi che parliamo di Dusan Vlahovic. Mi sembra che il problema sia sempre lo stesso, no? È un giocatore che se la partita gli sorride, quindi vuol dire se riesce a essere subito incisivo, e allora tutto procede serenamente, anzi Vlahovic diventa davvero un valore aggiunto, perché comunque le potenzialità sono lì da vedere. Il discorso cambia quando invece inizia a innervosirsi, a caricare la squadra, quando in realtà è un modo per provare a trovare dentro di sé la forza di cambiare lo stato dell'arte. Ecco, quando la partita non va come si augura, va in tilt. No, io sono un grande appassionato di flipper e mi sembra proprio così, cioè nel senso, come un flipper, nel senso, quando la pallina non gira ti innervosisci, dai calci al flipper e lo mandi in tilt.
Sì, un po' sì. Un po' di emotività.
Perché rivedo sempre le stesse problematiche in Vlahovic, giocatore sicuramente dal potenziale importante, che però non riesce a gestire le partite che non vanno come lui auspica. Però questo è un limite. Questo è un limite, non può essere sempre così. Cioè, io mi aspetto che Vlahovic, anche quando le partite non vanno come spera, riesca a fare la differenza. Faccio sempre lo stesso esempio, perché è un giocatore che ho amato. Romario era inguardabile in alcune partite, ma veramente inguardabile. Io ho scritto anche moltissimo su di lui, ho visto tutte le partite che forse ha giocato, o comunque buona parte. C'erano partite che per 89 minuti Romario era un fastidio agli occhi, poi però bastava una giocata ed era gol, assist o faceva la differenza. È questo che manca a Vlahovic, la capacità di essere decisivo anche quando gioca male. A me che si innervosisce, che sbraita, che richiama i compagni, che lotta sui palloni, a me non interessa. A me quegli aspetti del suo gioco non mi interessano. Io voglio che quando c'è l'occasione faccia gol. Lo so che è difficile, ma se sei l'attaccante della Juve, io purtroppo questo mi aspetto. E non parlo di ingaggio, parlo certo, perché sei l'attaccante della Juve. A me non interessa quanto guadagna, però mi interessa che riesca a gestire le partite quando non vanno come spera.
La sera poi c'è stata la sconfitta senza appello del Milan in casa con il Liverpool. Era partito bene, poi letteralmente travolto da un Liverpool incontenibile, avrebbe potuto farne tanti altri con un Salah scatenato, traverse, pali, l'infortunio a Maignan e la sensazione di un Milan estremamente fragile. Forse anche fanno ancora più rumore poi le dichiarazioni di Ibrahimovic prima della partita. E ora c'è il derby, e se lo perdi è il settimo derby consecutivo. Destino segnato per Fonseca, partenza sbagliata, scelte sbagliate, cose che non ha funzionato e che non funziona.
Allora, premessa, ero là a San Siro,
lo so,
quindi l'ho proprio vista la partita e mi sono preoccupato sin dall'inizio. Eravamo 4-5 giornalisti e avevamo tutti la stessa sensazione, cioè anche nell'inizio comunque positivo del Milan noti che c'è qualcosa che non va in questa squadra. C'è qualcosa che non va, cioè Calabria che si arrabbia col compagno perché non ha scalato, i centrocampisti che non riescono o magari non hanno il coraggio di chiedere palla, ma anche la stessa disposizione in campo, cioè Loftus-Cheek non può fare quel ruolo, non può essere uno dei due davanti alla difesa con Fofana. E quello che mi ha spaventato è che nel post partita in tribuna stampa Fonseca, che è invecchiato 10 anni in 2 mesi, ha ribadito: sono qua per il mio gioco e vado avanti così. E questo è preoccupante, perché a me sembra evidente che ci siano delle questioni, ma proprio a livello di modulo, che non puoi portare avanti. Cioè Loftus-Cheek è un giocatore perso in quella posizione, completamente perso, eppure mi sembra che Fonseca voglia andare dritto per la sua strada. Auguri, perché ho visto un Milan a tratti imbarazzante. La contestazione finale della curva, di cui avrete sicuramente già parlato, sì, è stata doverosa e corretta, perché
è rumorosa.
Mi sembra proprio un Milan disordinato, ecco, la parola giusta è disordinato. E sai, va bene che siamo alla prima fetta della stagione, però non puoi essere così messo male dopo 4-5 partite che hai giocato. Vuol dire che c'è qualcosa che non va nel manico.
Sai il paradosso qual è? Che sembrava più ordinato nel precampionato. Ecco, questo ti fa capire perché quelle partite sono poco indicative. Però magari...
sai che per me quelle partite non esistono. Quindi...
Però al di là dei risultati sembrava un Milan che stesse acquisendo un'identità che poi ha subito smarrito, perso, era estremamente fragile. L'Inter pareggia con il City, il Bologna pareggia con lo Shakhtar, l'Atalanta pareggia con l'Arsenal. Chiudendo questo trittico di squadre che hanno affrontato la Champions League, che bilancio tracci?
Beh, positivo, mi sembra che veramente l'Italia se la possa giocare, no? L'Inter ha fatto una grande impresa, secondo me, perché comunque venire via da là con un pareggio è tanta roba. Cioè, Haaland che imperversa in Premier League, con Acerbi non ha toccato palla. Quindi mi sembra che l'Inter sia la dimostrazione che questa Champions League è aperta a tante soluzioni finali. Io credo che le italiane possono fare tutte bene. Vabbè, Bologna bisogna vedere poi quando affronterà partite di un certo peso. Però in generale credo che l'Italia possa far bene, ma anche il Milan. Attenzione, non è che il Milan è spacciato. E comunque si è giocata una partita. Ecco, il Milan mi auguro che succeda qualcosa. Io non sono per gli esoneri ad inizio stagione, però un po' più di chiarezza in Fonseca. Questo ribadire, sono arrivato qua per il mio gioco e vado avanti con le mie idee, mi sembra una presa di posizione preoccupante, ecco. Mentre Juventus, Inter, Atalanta, insomma... Bene, bene, dai, mi sembra un buon inizio. Atalanta meritava la vittoria contro l'Arsenal, ragazzi,
esatto.
L'Arsenal è tanta roba, veramente una squadra completa. E quindi, no, sono molto fiducioso.
La formula della Champions League ti sta convincendo? Sai,
sì, a me piace. Ma sai che io sono filo basketaro, quindi la regular season dell'Eurolega mi è sempre piaciuta. Questa è praticamente una copia, quindi...
Sai cos'è che cambia? A parte, molti dicono Brest, Sturm Graz non può essere una partita da Champions League, io un po' lo condivido, ma al di là di questo, apriamo a tutti, meritocrazia, eccetera. Però l'Eurolega ti mette nelle condizioni di giocarle tutte le partite, qui invece c'è quella formula che tu puoi avere fortuna o avere sfortuna, puoi incrociare squadre semplici da affrontare, così come magari puoi andare a giocare... che ne so, nello stesso sorteggio in casa del Chelsea, in casa del Real Madrid, e là cambia un po' tutto, no? Falsa un po' il cammino.
Ma poi in una fase a gironi, se sbagli una partita, non dico che sei condannato, però diciamo che non puoi più sbagliare, ecco. Mentre una regular season hai la possibilità di riprenderti, e soprattutto alla fine della regular season, essendo una sorta di campionato, veramente vanno avanti le più forti. Quindi per me è la formula giusta, e sono convinto che col tempo lo capiranno anche quelli che magari storgono adesso il naso perché dicono mamma mia, ma guarda quante partite inutili. Vabbè, partite inutili ci sono anche c'è anche nella fase a girone della Champions, perché quando due squadre erano qualificate le altre due potevano fare anche un amichevole. Quindi non credo che sia cambiato molto. Anzi, secondo me c'è stato un miglioramento, perché non penso che vedremo tante partite, diciamo così, già segnate o comunque inutili, perché c'è sempre la possibilità in questa classifica molto molto corta, perché sarà così, di magari fare un passo in avanti con una vittoria. Quindi per me è stata una rivoluzione necessaria e bella.
Nel frattempo succedono anche due cose, prima di andare ad analizzare il prossimo turno di campionato con tantissimi temi. succede che ci lascia Totò Schillaci ieri, il funerale, la funzione è stata, ci sarà adesso il funerale, adesso è in corso il funerale, c'è stata la camera ardente, l'ultimo saluto, e ti chiedo chiaramente un ricordo anche da parte tua.
Ma guarda, avrei voluto anche postarlo, poi sembra quasi che vuoi, insomma, sfruttare il momento, no? Cioè, io ho avuto la fortuna di intervistare Schillaci per Calcio 2000, grazie a un amico che ringrazio, che si chiama Dario, che era suo fornitore, tra l'altro, di scarpe. E mi ricordo quel pomeriggio, è stato fantastico, perché Totò era una persona molto semplice, secondo me anche un po' timida, ma con una grande carica interiore. Ricordo che abbiamo guardato insieme gli album di figurine, mi ha firmato un album dei calciatori che lo ritraeva con la maglia della Juve, e mi diceva: mamma mia, questa immagine sembra vecchissimo. Io mi ricordo una persona squisita e molto, molto semplice, che è quello che voglio sottolineare. Altri colleghi hanno più o meno fotografato così Totò Schillaci, ma era veramente così. Era quasi, mi ricordo anche nelle risposte, a volte era un po' forse impacciato, ma era perché era reale,
sì.
Era vero. E quindi mi è dispiaciuto tantissimo, veramente ho sofferto in questi giorni, perché se n'è andato una persona squisita, una persona molto semplice e che viveva la giornata. Cioè, e guarda, pochi l'hanno sottolineato, ma io ci tengo a farlo. Cioè, io ricordo che quando si è trasferito ai Jubilee Iwata, io c'ero rimasto male perché mi chiedevo: ma com'è possibile che un ragazzo, perché aveva 30 anni quando è andato in Giappone
sì.
Viene scaricato così dalla Serie A. Ecco, quello è un po' un rammarico che secondo me si è portato dietro anche lui nel tempo, perché è vero, là non lo dimenticheranno mai, ma secondo me dovevamo avere un po' più di rispetto, sportivamente parlando, per Totò Schillaci.
Condivido tutto, e del resto devo dire che il tuo pensiero è un pensiero molto simile a quello di tanti nostri ascoltatori che ci hanno scritto e hanno lasciato sempre un bel ricordo. Sacro e profano lo mescoliamo, perché nella stessa giornata è successo quel terremoto a Roma, terremoto calcistico naturalmente. Daniele De Rossi sicuramente non soddisfatto per quello che stava arrivando fino a quel momento, ma insomma ha avuto 5 giorni di tempo per lavorare con la squadra al completo, va a preparare la seduta di allenamento, poi arrivano alla porta e dicono: guarda, fa una cosa, libera l'armadietto e vai via. Lui prende la macchina, abbastanza esterrefatto, almeno si è visto delle immagini, firmava gli autografi e diceva: fatemi tornare a casa perché devo tornare a casa. Osannato poi sotto casa dai tifosi, che nel frattempo si scagliano contro la società per questa scelta che ti lascia perplesso?
No, non mi lascia perplesso, perché tanti non capiscono che gli americani, o comunque quel modo di pensare, quel modo di gestire statunitense nello sport soprattutto, è così. Cioè, una proprietà americana ragiona in maniera americana, quindi secondo loro c'era un problema e quel problema si poteva risolvere solo con il cambio di allenatore, perché cambiare altro, cioè la squadra, è impossibile. E loro hanno agito, non hanno pensato alla piazza, ai tifosi, al rapporto tra De Rossi e i giocatori, al rapporto tra De Rossi e il popolo giallorosso. No, loro ragionano così. Poi bisognerà vedere se è stata una buona soluzione o no, ma non mi stupisce la scelta. Stupisce se ragioni in maniera nostrana, no? Cioè, probabilmente in un'altra società, magari con una proprietà diversa, magari italiana, De Rossi avrebbe avuto ancora almeno un'altra occasione. E invece hanno deciso e si sono attivati. Purtroppo è così. Allora, per quanto mi riguarda, è un errore colossale, che sia chiaro. Anche perché non puoi cambiare un allenatore dopo una manciata di partite. È uno sbaglio colossale. Però capisco la proprietà americana, i Franklin, che hanno fatto quello che secondo loro andava fatto. quindi bisogna accettarlo. Certo che Juric si è preso una bella responsabilità.
Secondo te passare da Mourinho, poi De Rossi, adesso Juric, ti dà un senso di continuità di progetto o un po' di confusione?
No, confusione no, stanno cercando la soluzione ai loro mali e pensano di averla trovata questa volta in Juric, come prima pensavano di averla trovata in De Rossi. È un po' rincorrere il colpo vero, no? Quello che ti risolve tutti i guai che stai vivendo. Si vede che hanno voglia di vincere, si vede, no? È abbastanza tangibile. E sperano con Juric di aver trovato il condottiero giusto. Io dico solo che Juric si è preso una grande responsabilità. È vero che è un allenatore tosto, però va in una piazza che è già bella arrabbiata, infatti ci sarà una contestazione alla prossima partita, e soprattutto prende il posto di uno che era ben visto da tutto il popolo giallorosso. Quindi povero Juric ha forse meno possibilità di sbagliare rispetto a De Rossi, che è un po' paradossale per un nuovo allenatore.
A proposito di allenatori, ieri conferenza stampa di Antonio Conte, che tu conosci molto bene, che è desiderato a lungo potesse tornare alla Juventus, poi la Juventus però ha sempre preso un'altra strada, lui però non rinnega gli anni della Juventus. Ho giocato tanti anni, 13 anni, 14 anni, ho vinto 8 scudetti complessivi tra giocatore e allenatore, ho aperto il ciclo vincente alla Juventus, per me non sarà mai ritornare un indifferente, torno all'Allianz per la prima volta con i tifosi. Certo, poi sono orgoglioso adesso di allenare il Napoli, squadra che rappresenta il Sud, io da uomo del Sud sono orgoglioso. Insomma, ha accarezzato un po' tutti, una carezza per evitare qualche contestazione, perché sa che tornerà in uno stadio pieno e non sa che cosa lo aspetterà, o parole di chi in fondo si aspettava la famosa chiamata che poi non è arrivata?
No, direi parole mai banali. Cioè, Conte dice quello che pensa e va avanti per la sua strada senza pensare alle conseguenze, ed è per questo che mi è sempre piaciuto. Cioè, ha detto quello che secondo me era giusto dire, e che in tanti macchiano, no? Il suo passato bianconero, dicendo è un traditore, ci ha lasciato, quando in realtà un professionista deve sempre cercare il meglio per sé e per la sua carriera, e soprattutto quando si passa a certi livelli, purtroppo funziona così. Ancelotti ha allenato al Milan, la Juve, Napoli,
forse più che altro indispettisce i tifosi del Napoli forse, e della Juventus forse sono indispettiti più che altro dal momento e dal modo in cui se n'è andato, più che
sì, no, è vero, quello è sicuro, però è Conte, è fatto così, a me piace così, mi piacerebbe, io mi sono segnato, ho fatto anche un editoriale, mi sono segnato molti commenti dopo la prima partita di campionato, soprattutto anche da parte di colleghi sicuramente più stimati di me, che sembrava già una catastrofe, quanto durerà, il rapporto con De Laurentiis è già finito, non l'hanno accontentato sul mercato e via di altre sentenze. Poi però ti ritrovi dopo 4 giornate con il Napoli secondo in classifica, perché Conte è così, nel bene o nel male. Cioè, e io me lo prenderei sempre, anche con tutti i suoi difetti, che sono tanti, anche magari nella comunicazione, però ragazzi, come motiva Conte i giocatori ce ne sono pochi, veramente pochi. Quindi sono veramente curioso di vedere Juventus-Napoli, tra l'altro farò le pagelle, perché è una partita contro che, in cui ci sono anzi, la metterei così, Thiago Motta, che è un po' il presente e il futuro, no, del calcio, questo gioco propositivo, questa voglia comunque anche di stupire con le scelte, contro uno che ti ringhia sempre addosso. Quindi vediamo
curioso.
Cosa succederà, ovviamente sai per chi parla.
Vabbè, certo,
però sono molto curioso, questo è veramente un big match.
Senti, ti aspetti un big match. Sì, assolutamente, ti aspetti fischi o applausi?
No, mi aspetto fischi e qualche applauso, cioè credo che comunque il tifoso guarda al presente e Conte è un avversario, tra l'altro un avversario di una squadra, diciamo, non amatissima, ecco, mettiamola così. Quindi, ma è normale, ma penso che se lo aspetti anche Conte, anche perché non mi sembra il tipo che si fa condizionare troppo dal pubblico conto, anzi.
Dipende da quale pubblico, perché poi secondo me, insomma, questo è un pubblico a cui tiene, sotto sotto.
No, beh, certo, però anche lui sa, secondo me, è cosciente del fatto che adesso allena Napoli, è un club poco inviso al tifo bianconero e una concorrente per lo scudetto, quindi insomma io non sarei sorpreso se fosse fischiato, ecco. Poi magari c'è una parte del pubblico che lo applaudirà, insomma, ma credo che sia normale, fa parte del gioco del calcio.
Assolutamente sì. Altre parole sono, perché è stata proprio una settimana intensa di esposizione, la CBS ha parlato Alessandro Del Piero, che non nasconde il suo desiderio un domani di andare alla Juventus. Detto, come presidente non lo so, per adesso un presidente c'è, poi magari si vedrà, certo è, deve essere una cosa che nasce dalla società e non deve essere imposta. Secondo te c'è, non dico rimasto male, anche se non gli ha mandato un messaggio di complimenti, auguri, eccetera, però quando ha visto che è stato richiamato Chiellini e lui ha ritirato fuori nel frattempo Del Piero, sempre in questa intervista, il fatto che lui, Maldini e Totti potrebbero avere più spazio e che conoscono l'ambiente, eccetera, si aspettava una chiamata, tutto sommato, anche lui?
Sì, però qua bisogna far chiarezza, amico mio, cioè nel senso, l'ex calciatore può avere un senso all'interno di una società, però deve avere un ruolo molto definito
e devi prepararti per quel ruolo.
Secondo me di esagerare, penso a Ibrahimovic, tanto per essere chiari, no? Cioè nel senso, l'ex calciatore deve avere il tempo, secondo me, anche di diventare un buon dirigente. Maldini stava facendo un percorso, secondo me, eccellente. Infatti credo che il Milan abbia fatto un grave errore a mandarlo via, perché Maldini ormai era un dirigente, non era più un ex calciatore che faceva il dirigente, era un dirigente che era stato un calciatore, che è completamente diverso. Quindi anche Del Piero, a me, cioè, sarei felicissimo di vederlo alla Juve, però secondo me Chiellini era più pronto. Cioè mi sembra una scelta logica, non so, quando vai a fare un provino, se sei più pronto, probabilmente scelgono te. Quindi io sono d'accordo sulla scelta della Juve, è ovvio che mi piacerebbe vedere Del Piero, però con un ruolo ben definito e soprattutto deve avere il tempo di imparare a fare il dirigente, come ha imparato a fare secondo me l'opinionista, e lo fa benissimo, perché secondo me Del Piero è veramente uno che non dice mai banalità in televisione. Certo non è a livello di Boban, che secondo me è stato il grande colpo di Sky di quest'anno, però è uno che ha imparato. Ecco, questi grandi ex giocatori devono capire anche che non è così scontato diventare dei bravi dirigenti. Non è perché sono stati bravissimi col pallone tra i piedi, lo saranno anche da dirigenti. Conosco l'ambiente, che cosa vuol dire? È una cosa che io mi chiedo sempre. Ah, perché io conosco l'ambiente, e quindi...
Devi conoscere anche come si porta avanti in azienda, non a caso Giorgio Chiellini, esatto, ha fatto uno studio, si è laureato,
bravissimo,
si è preparato.
Io ho intervistato Chiellini poco tempo fa in un evento di un'azienda. Ragazzi, non è un ex calciatore, è un dirigente. Cioè ragiona e risponde veramente con un piglio da dirigente, da imprenditore, mettetela come preferite. Però cioè, ci devi arrivare a quel livello. Maldini era già pronto, l'errore è stato mandar via Maldini. Su Totti, punto di domanda, non lo so, Del Piero vedremo, ma l'errore grave è stato Maldini. Maldini non può rimanere fuori dal calcio, perché Maldini secondo me era già un dirigente, però questa è la mia personale idea, come lo è Boban tra l'altro, che però per fortuna adesso fa l'opinionista.
Ho rubato tanto tempo, abbiamo sforato, ma abbiamo toccato i tanti, tantissimi temi. C'è l'ultimo tema che voglio toccare, perché questo derby milanese, che cosa ti raccomando? E Luca Calamaglieri diceva giustamente, fossi un tifoso dell'Inter mi affiderei ad ogni scongiuro possibile, perché la storia del derby premia sempre chi arriva peggio, e non c'è dubbio su questo.
Sì, però con questo Milan lo vedo veramente in affanno, cioè molto in affanno. Innanzitutto mi dicono che sarà record assoluto nella storia della Serie A, si arriverà a 7 milioni di incasso o giù di lì, che è una cosa pazzesca, pazzesca, e che fa ben sperare. Non lo so, io credo che l'Inter sia non favorita, ultra favorita. Ho visto una squadra molto tonica, una squadra in cui ognuno aiuta il compagno e soprattutto con tanta qualità, tanta qualità. Il Milan, c'è la qualità nel Milan, però come dicevo prima è disordinatissimo, ma anche a livello di posizionamento in campo. È vero, nel derby può succedere di tutto, però diciamo che sarei molto sorpreso se il Milan dovesse vincere.
Vedremo, perché poi il calcio regala sempre storie particolari. Io sono convinto che anche se insomma dovesse vincere, la panchina di Fonseca resterebbe comunque molto molto in bilico, quindi vediamo un po' quello che succede. Sarri al Milan ti convincerebbe?
Ma assolutamente no. Sai che io
si è parlato anche di Tudor.
No, lì ci vuole un allenatore con la garra, un Conceição ad esempio mi piacerebbe molto, anche Terzic, però gli devi dare il tempo di spiegare il nuovo calcio, e non so se il Milan ha quel tempo. Il mio preferito è Conceição.
Conceição, che sarebbe una bella soluzione. Poi il tuo preferito in campo penso sarà quell'altro con Cesaro, ma ne parleremo poi a tempo debito quando recupererai, quando avremo tempo, che adesso abbiamo sforato. Ciao Fabrizio Poncirolli, a venerdì prossimo.
Ciao ragazzi, a tutti voi.
Termina qui lo spazio editoriale, vi ricordo di scaricare sempre TMV Radio, l'applicazione, per sentirci ovunque voi siate. Noi tra poco torniamo, comincia l'autocalcio, Ivan Cardia.